vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, sono le 16.52, questa è Radio Yulm con In Vetrina, programma di attualità e approfondimento. Io sono Alessio.
E io Angelica.
Saluto Luca in regia.
E oggi affronteremo diversi temi, partendo dall'attacco terroristico ad Ankara da parte del PKK all'industria aerospaziale TUSAS e del ruolo di quest'ultima nell'economia turca.
Parleremo poi della manovra sulla sanità che sta facendo molto discutere le opposizioni e che ha messo sul piede di guerra medici e infermieri. E infine tratteremo delle dimissioni del consigliere Spano. Se volete intervenire con noi e dirci la vostra, potete farlo al 331 14 38 923. Partiamo subito.
Radio Yulm.
La prima notizia è l'attacco terroristico alla base TUSAS aerospaziale bellica nei pressi di Ankara. Come già saprete, infatti, ieri pomeriggio verso le 4, due individui, ovvero un uomo e una donna molto giovani, a bordo di un taxi sono scesi dall'auto e hanno iniziato a sparare a tutte le persone nei dintorni, tra cui il conducente che è stato la prima vittima. Infatti, successivamente l'attentatore ha scavalcato i tornelli ed è entrato nell'edificio uccidendo in tutto 5 uomini. Alla fine di questa strage, le parole del ministro della difesa nazionale, Yasser Güler, erano del PKK.
Ma cos'è il PKK? Il PKK è il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che è un'organizzazione politica paramilitare sostenuta dalle masse popolari del Kurdistan turco, che fu fondata nel 99 da Abdullah Öcalan ed è considerata sia da Turchia, sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea un'organizzazione terroristica. È molto interessante poi l'analisi che viene fatta su Repubblica questa mattina da Gabriella Colarusso, nella quale racconta come Erdogan, già all'inizio della sua carriera, tra il 2005 e il 2009, aveva provato a far entrare la Turchia nell'Unione Europea e allo stesso tempo a negoziare una pace con il Partito dei Lavoratori Curdi, ma entrambe le trattative però fallirono, obbligandolo a scegliere il pugno duro nei confronti del PKK e cercando alleanze in Oriente.
Un'incredibile svolta però sembra arrivare due giorni fa, quando era stato paventato dal suo alleato nazionalista Devin Bacheli in un discorso in Parlamento dal leader del PKK Öcalan,
dove avrebbe dichiarato l'abolizione dell'organizzazione e la fine della lotta armata in cambio dell'ottenimento della libertà.
La domanda che però ci sorge spontanea è: perché Erdogan vuole a tutti i costi trovare un'intesa politica col PKK? Beh, c'è da dire che comunque i maligni, in particolare del CHP, che è un principale partito di opposizione in Turchia, pensano che ottenere un accordo con il partito dei curdi è una grande svolta. Infatti, per ottenerlo però si hanno due opzioni. La prima sarebbe quella di anticipare le elezioni, ma non ha abbastanza voti in Parlamento per vincere. La seconda sarebbe quella di cambiare la Costituzione. Infatti, nel 2028, secondo la Costituzione turca, Erdogan non può ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali.
Ed è qui che entra in gioco il PKK. Se Erdogan infatti riuscisse a venire a patti con quest'ultimi, avrebbe degli alleati a suo favore e quindi dei voti in più per poter rimanere al potere.
All'interno dell'impianto turco erano presenti anche 8 ingegneri e meccanici italiani, originari di Napoli e Torino, dipendenti della holding italiana Leonardo, società pubblica che attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, che sono rimasti illesi e sono stati trasferiti in un hotel lontano dagli impianti TUSAS verso le 20.
Stavano lavorando da diversi mesi a progetti di un aereo e di un elicottero, in una collaborazione tra Italia e Turchia. A tal proposito, su Repubblica e Corriere della Sera è stato fatto un approfondimento sulle pagine interne sull'impianto di Ankara. Pochi sanno che la TUSAS è la più antica e grande industria aerospaziale turca, il fiore all'occhiello della rivoluzione tecnologica voluta proprio da Erdogan, specializzata nella progettazione e produzione di armamenti militari, civili e appunto aerospaziale.
Aerei, elicotteri, velivoli telecomandati e anche radar, missili e mezzi blindati usciti da queste fabbriche sono stati protagonisti di questi conflitti. Vengono esportati in tutto il mondo, Europa, Africa, Asia, e rappresentato da solo quasi 80% dei ricavi delle esportazioni del paese, con oltre 10 miliardi di dollari nel 2023.
Solo per fare un esempio, il monomotore Urkus di TUSAS è stato venduto come aereo antiguerriglia ai golpisti in Sahel, nell'Africa subsahariana, che hanno cacciato i soldati occidentali. Dal 2008, in virtù di un accordo miliardario con la holding Leonardo, va avanti questa partnership, che oggi vede come pezzo da 90 la produzione in un centinaio di esemplari dell'elicottero da combattimento C-29 ATAC, derivato dal Mangusta italiano, e anche lo sviluppo del nuovissimo addestratore Urjet, previsto anche in versione caccia-bombardiere.
Con i suoi 17.000 dipendenti e circa 4 milioni di chilometri quadrati, può essere considerata quasi una città autonoma, che include appartenenti per il personale, scuole, asili nido, palestre, banche, campi sportivi, ufficio postale e ovviamente anche una moschea.
Un colosso che in un'economia orizzontale e verticale dà lavoro ad altre 100.000 persone in tutta la Turchia. Tutto questo con l'obiettivo delle forze armate turche di garantire l'autarchia nei programmi bellici.
E adesso ascoltiamo Marrakesh con Qualcosa in cui credere, dall'album Persona del 2019.
Butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti.
Era due passi dalla rovina, due spalle dalla follia, due blocchi dall'inferno, due cocktail dalla sua figa. Io a 2 grammi dell'overdose, a 2 zeri da quella Rolls che mi canceli d'improvviso, che ero vuoto senza scopo, ho il cuore spezzato, tu hai lo stetoscopio, lo senti bro, momenti che era brutto in cui avevo pregato qualsiasi Dio. Da dove vengo tutto è truffa, e se fossi una truffa anch'io, nah, restano nervi tesi e fegato, la fede che mi tiene ancora in piedi è lo scheletro, musica tu allevi e mantieni l'anima intatta, di la parola che sveglia il golem, dai un cuore all'uomo di latta, fa del palco la mia chiesa, dei testi il mio testamento, tieni la mia mano ferma se quando verrà il momento, e dammi voce in eterno e cose vere da dire, sì il mio punto fermo, qualcosa per cui morire.
Se non hai niente qui credere, puoi perdere, sì, tranne te, le mie certezze andate in cenere, non voglio il mondo che tu mi vuoi vendere. Sulla rete le consolo bugie, alla tele vedo solo bugie, e non so più a cosa credere.
Sono un soffio dal soffio al cuore, uno scalo dall'equatore, un reato dalla prigione, schiaccio start, accendo il reattore, senti il rombo, un anti-eroe con alcol e antidepre in combo, il giorno del giudizio mi nascondo, è agrodolce come le wakame, se mi rimane solo pensare mani e far scaldare sto tipo come a sale, miscredente, questi tristi eventi, un cristo al collo ma evidentemente solo lì che splende. Credevo nella cultura ma sono tutti finti, tutti pregano per i vestiti, frate credono nei filtri, credevo nel cash ma poi ho bruciato tutti i dindi, nell'amore ma poi lei mi ha chiesto i soldi, quindi non chiedo che sia easy, chiedo di essere forte nei momenti di crisi, la mia parola è cristallina, figi danger nella filosofia dell'angolo, non c'è Dio ma soltanto polvere d'angelo.
Se non hai niente in cui credere, non avrai niente che puoi perdere.
E questa era Marrakesh. Ricordiamo i contatti per intervenire: 331 14 38 923. Adesso affrontiamo la seconda notizia, ossia la legge di bilancio, che continua a far discutere. Sono stati forti gli attacchi dell'opposizione, molto critici, in particolare sulla sanità e non solo. Sentiamo subito le dichiarazioni di Conte e Elly Schlein.
Tagli sempre tagli, il governo di fatto ha tagliato la sanità con 4 milioni e mezzo di cittadini che rinunciano alle cure, i medici hanno annunciato scenderanno in piazza il 20 novembre e noi saremo con loro, ma tagli anche per la scuola, tagli anche per le pensioni, attenzione però, c'è anche la presa in giro, chi ha la minima avrà 3 euro in più al mese. Pensate un po' che elemosina. Di fatto abbiamo un governo che da 2 anni prende a schiaffo i cittadini.
Hanno appena presentato la manovra e ha già ottenuto un primo risultato, lo sciopero nazionale dei medici, perché c'è una batosta clamorosa sulla sanità pubblica. La spesa sanitaria sul PIL scende al minimo storico con Giorgia Meloni. Noi saremo al fianco dei medici, di quegli italiani che sono 4,5 milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi. Ci batteremo in Parlamento e fuori.
Abbiamo appena ascoltato quindi Conte e Schlein ed è prevista per il 20 novembre la manifestazione di medici e infermieri che scenderanno in Piazza Roma per protestare contro la riduzione dei finanziamenti dopo mesi di promesse. Infatti la Premier Meloni dichiara che il suo governo ha stanziato risorse come non era mai successo con i governi precedenti, affermando che nel 2025 il fondo salirà a 13,5 miliardi per arrivare addirittura a 140 nel 2026, ma rispetto al PIL la cifra è comunque molto bassa rispetto agli ultimi 16 anni. Ed un duro colpo per la sanità, ma non solo, perché quasi 8.000 posti tra docenti e personale ATA saranno vittime di un taglio sui ministeri. Per gli insegnanti che fanno da supporto per il potenziamento dell'autonomia didattica si parla di quasi un terzo e quindi le scuole saranno costrette a tagliare almeno più della metà delle attività di sostegno per i ragazzi e a subirne le conseguenze saranno proprio gli studenti.
E ovviamente questa è una legge di bilancio che lascia sicuramente soddisfatti Fratelli d'Italia, mentre un po' meno Lega e Forza Italia, che rimangono piuttosto delusi, con la Lega che ha visto il suo programma sostituito dall'azione più prudente e responsabile del suo ex vice segretario Giorgetti, mentre Forza Italia si trova sconfitta sul campo delle pensioni, con un misero aumento di soli mensile di 3 euro sulle pensioni minime, con Tajani che proverà a far passare un emendamento con l'obiettivo di arrivare almeno a 630 euro al mese. E adesso ci ascoltiamo The Weeknd con Save Your Tears. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I would run away. I'll make you cry when I run away.
E questo era The Weeknd con Save Your Tears. Passiamo alla terza notizia. Infatti salta la terza testa nel giro di due mesi al Ministero della Cultura. Prima le dimissioni di San Giuliano, poi licenziamento di Francesco Giglioli da parte del ministro Giuli e quindi le dimissioni nella giornata di ieri del consigliere Francesco Spano. Altro scandalo al Ministero della Cultura dopo la telenovela San Giuliano di qualche mese fa.
Sigfrido Ranucci, infatti, conduttore di Report, ha definito questa vicenda un caso boccia al maschile, anticipando poi l'inchiesta che andrà in onda domenica prossima e che ha già fatto prendere provvedimenti all'interno del ministero. La questione sollevata fa riferimento ad un presunto conflitto di interessi generatosi nel 2022, quando il ministro Giuli, all'epoca direttore del museo Maxi, avrebbe firmato un contratto di consulenza al compagno di quello che allora era il suo segretario generale, ovvero Francesco Spano.
Sulla questione è intervenuta anche la Premier Meloni, ascoltiamo le sue dichiarazioni.
Presunto conflitto di interessi, il capo di gabinetto del Ministro della Cultura e un'altra persona che risale al Maxi, risale ai tempi, da quello che ho capito, della cessione di Giovanna Melandri. Nessuna di queste persone è stata nominata da Alessandro Giuli e credo che si debba chiedere conto a chi governava il Maxi quando questo è accaduto, perché la cosa che un po' mi stupisce di tutta questa vicenda è perché esca adesso, cioè nel senso si sapeva ma non si è detto e lo diciamo adesso, oppure perché quando le persone cominciano a lavorare con questo governo diventa tutto più complicato. Io ho visto in questi anni persone che sono state banalmente linciate in questo mondo un po' in cui le cose stanno sfuggendo di mano e nel quale c'è ovviamente un evidente utilizzo di due pesi e due misure, come mi pare riguardi questo caso.
Questa era la Meloni che ieri ha parlato all'anniversario del Tempo. Nella lettera di dimissioni Spano esprime le sue motivazioni facendo riferimento più o meno indirettamente a degli attacchi personali subiti, probabilmente ad una chat di Fratelli d'Italia in cui sarebbe stato definito pederasta per i suoi orientamenti sessuali dal coordinatore locale Fabrizio Busnengo, che si è subito dimesso.
E Giuli intanto accoglie con grande rammarico le dimissioni dopo averle più volte respinte. All'opposizione Conte parla di inadeguatezza e incapacità di questa classe politica, mentre Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra chiede le dimissioni di Giuli.
Radio U.
Your way to play. Per oggi abbiamo finito qui, io sono Angelica e vi saluto.
E io sono Alessio.
E salutiamo anche Luca dalla regia.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.